Benvenuti al Daily Digest di giovedì 19 marzo.
Oggi parleremo di anno, come la scienza trasformerà il corpo umano, backup quantistico nel cloud, sicurezza dei dati nell'era quantistica, Castello Caetani di Sermoneta, il dominio sulla pianura pontina, 2036 LI Luminosity LHC, la nuova frontiera della fisica subatomica, Lady di marzo, la congiura che cambiò per sempre la storia di Roma, il manoscritto Voynich, il libro medievale che sfida ancora la scienza, la superstrada galleggiante, i ponti a pontoni dell'ingegneria militare romana, la specola vaticana, ricerca astronomica pontificia tra fede e scienza, Vergina e la tomba intatta di Filippo II di Macedonia, e la villa rustica romana, architettura e potenza dell'economia agraria. Iniziamo!
Anno 12.000, come la scienza trasformerà il corpo umano.
Tra 10.000 anni il corpo umano potrebbe essere irriconoscibile. CRISPR eliminerà le malattie genetiche.
I telomeri saranno controllati per una vita di secoli e interfacce neurali collegheranno la mente alla rete globale, aprendo l'era della fusione tra biologia e tecnologia avanzata.
La fine delle malattie, l'era di CRISPR e dei telomeri.
La tecnologia CRISPR-Cas9, oggi agli albori della sua applicazione terapeutica, è destinata a diventare nel futuro lontano uno strumento di precisione assoluta. Prima ancora che un embrione si sviluppi, il suo DNA verrà completamente mappato e ogni anomalia genetica corretta con la stessa facilità con cui oggi si corregge un testo scritto.
Scienziati come David Sinclair di Harvard sostengono che l'invecchiamento non è un destino inevitabile ma una malattia curabile.
La chiave potrebbe trovarsi nei telomeri. Controllare l'enzima telomerasi che li ripara permetterebbe di invertire il processo di degenerazione cellulare,
portando l'aspettativa di vita a misurare secoli anziché decenni.
La fusione uomo-macchina, potenziamento cognitivo e fisico.
L'era del potenziamento umano non inizierà con arti robotici ma con la mente.
Le interfacce cervello-computer, di cui Neuralink rappresenta oggi il primo prototipo, diventeranno in futuro accessori di massa.
Reti di nanofili integrati con la corteccia cerebrale collegheranno la mente umana direttamente alla rete globale dell'informazione.
Il corpo fisico seguirà a ruota. Organi stampati in tre dimensioni dalle cellule del paziente potranno essere potenziati rispetto all'originale biologico.
Cuori più resistenti, polmoni in grado di filtrare l'inquinamento, occhi capaci di vedere nello spettro infrarosso.
Il corpo diventerà una piattaforma modulare e aggiornabile.
L'immortalità digitale e la teoria della simulazione.
Il terzo percorso evolutivo è il mind uploading, la trasposizione completa della coscienza in un supporto digitale.
Tre pilastri tecnologici crescono in modo convergente: la mappatura del connettoma cerebrale,
la potenza di calcolo dell'exascale computing e gli algoritmi di intelligenza artificiale capaci di simulare reti neurali complesse.
Chi sceglierà questa strada transiterà in uno stato di pura informazione, senza corpo e senza malattia.
Una proiezione speculativa porta ancora oltre, esplorando il loro universo digitale.
Questi esseri potrebbero scoprire anomalie matematiche che indicano come anche la realtà fisica sia una simulazione, rendendo la comprensione dell'esistenza la frontiera definitiva.
La traiettoria che la scienza di oggi ci permette di tracciare verso l'anno 12.000 è allo stesso tempo entusiasmante e vertiginosa.
L'umanità potrebbe dividersi in naturali,
potenziati e infomorfi, tre rami di una stessa specie che hanno scelto destini radicalmente diversi,
uniti solo da un'origine comune e dalla stessa domanda fondamentale su chi siamo e dove stiamo andando.
La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com.
Backup quantistico nel cloud, sicurezza dei dati nell'era quantistica. Una tecnica innovativa permette di effettuare backup sicuri di dati quantistici nel cloud senza violare il teorema di no clonazione. Questo traguardo è vitale per la futura cibersicurezza e per la gestione delle informazioni nelle nascenti reti di comunicazione quantistica globale. Il teorema di no clonazione, il limite fisico fondamentale. La meccanica quantistica impone un limite fondamentale alla copia dell'informazione. Il teorema di no clonazione, dimostrato nel 1982 da Wouters, Zurek e Dieck, stabilisce che è impossibile creare una copia perfetta di uno stato quantistico sconosciuto senza distruggerlo. Questo non è un problema tecnologico temporaneo, ma un principio fisico assoluto. Tale limite ha rappresentato a lungo un ostacolo alla protezione dei dati nei sistemi quantistici. Mentre nel mondo classico è sufficiente duplicare i bit per creare un backup, nel mondo quantistico i qubit non possono essere copiati senza alterarne lo stato. Qualsiasi strategia di backup quantistico deve aggirare questo vincolo in modo creativo. Teleportazione quantistica e codice a correzione di errore. I ricercatori hanno sviluppato strategie che sfruttano la teleportazione quantistica e i codici a correzione di errore quantistica per proteggere l'informazione senza violare il no cloning. Invece di copiare gli stati quantistici, Questi metodi distribuiscono l'informazione tra più qubit fisici per recuperarla anche in caso di perdita parziale. I codici topologici, come il codice di superficie, consentono di codificare un singolo qubit logico in decine di qubit fisici, rendendo l'informazione resiliente agli errori. Portare questa tecnologia nel cloud significa distribuire questi qubit su infrastrutture fisicamente separate, garantendo la ridondanza senza creare mai copie dirette degli stati. Implicazioni per la cibersicurezza del futuro. Il backup quantistico nel cloud è considerato un tassello fondamentale per la costruzione del quantum internet. In queste reti, la trasmissione dell'informazione è garantita dalle leggi della fisica. Qualsiasi intercettazione altera irreversibilmente lo stato dei qubit, rendendo le comunicazioni intrinsecamente sicure e inviolabili. La gestione dei dati quantistici sensibili riguarderà nei prossimi decenni settori strategici come la difesa, la finanza e la ricerca scientifica avanzata. Lo sviluppo di infrastrutture cloud in grado di conservare e proteggere queste informazioni è una priorità per i principali laboratori e aziende tecnologiche mondiali. Il backup quantistico nel cloud rappresenta una delle frontiere più affascinanti della ricerca tecnologica contemporanea. Imparare a proteggere l'informazione quantistica rispettando i vincoli fondamentali della fisica è molto più di un esercizio ingegneristico, è la costruzione del sistema nervoso sicuro dell'era digitale che ci attende.
Il futuro è radioso se sappiamo come affrontarlo. Ecco un'altra luce per te su microsmeta.com. Castello Caetani di Sermoneta, il dominio sulla pianura pontina. Il Castello Caetani di Sermoneta, edificato nel XIII secolo dagli Annibaldi e poi ampliato dai Caetani, domina la pianura pontina dal Lazio meridionale. Il massiccio mastio centrale, la piazza d'armi e i camminamenti di ronda testimoniano secoli di controllo feudale sulle vie terrestri. Le origini, dagli Annibaldi ai Caetani. Il castello di Sermoneta sorge su uno sperone roccioso che offre un dominio visivo impareggiabile sulla pianura pontina. Costruito originariamente dalla famiglia Annibaldi nel XIII secolo, il complesso fu acquisito dai Caetani nel 1297, potente casato nobiliare che ne fece la propria residenza principale nel Lazio meridionale. Sotto i Caetani la struttura fu notevolmente ampliata, vennero aggiunte torri, cortine murarie e strutture residenziali che trasformarono un semplice fortilizio in un castello signorile di grande imponenza. La sua posizione strategica permetteva di controllare le vie di comunicazione verso il sud della penisola italiana. Architettura e struttura difensiva. Il castello presenta una planimetria complessa articolata attorno al massiccio mastio centrale, torre quadrata che costituisce il nucleo difensivo originario. Attorno ad esso si sviluppano la piazza d'armi, i camminamenti di ronda e le torri angolari, elementi tipici dell'architettura militare medievale del Lazio. Gli spazi interni rivelano la duplice funzione residenziale e difensiva del complesso. Grandi sale affrescate convivono con scuderie, magazzini e cisterne per l'approvvigionamento idrico in caso di assedio. I restauri condotti nel Novecento hanno restituito alla struttura gran parte del suo aspetto originario. Il castello oggi, museo e patrimonio vivente. Oggi il Castello Caetani è uno dei monumenti medievali meglio conservati del Lazio centrale. Gestito dalla Fondazione Roffredo Caetani, ospita un ricco museo con armature, documenti storici e opere d'arte che raccontano la storia millenaria del feudo. Il borgo di Sermoneta, arroccato attorno al castello, ha preservato il suo impianto medievale pressoché intatto, rendendolo una delle testimonianze più suggestive del paesaggio storico laziale. Ogni anno migliaia di visitatori salgono le sue strade lastricate per ammirare uno dei gioielli architettonici della regione. Il Castello Caetani di Sermoneta rimane un simbolo straordinario del potere feudale medievale nel Lazio. Pietra su pietra, ogni torre e ogni camminamento racconta secoli di storia, di battaglie, di alleanze e di vita quotidiana in un'epoca in cui il controllo del territorio significava sopravvivenza e prosperità. Un ringraziamento speciale a chi ci segue fin dalla prima puntata. Il nostro cammino continua su microsmeta.com.
2036 e la Illuminosity LHC, la nuova frontiera della fisica subatomica.
Nel 2036 il CERN inaugurerà il Run 5 della Illuminosity Large Hadron Collider, equipaggiato con nuovi magneti quadrupolari superconduttori e crab cavities.
La luminosità aumenterà fino a 7,5 volte il valore nominale, generando 15 milioni di bosoni di Higgs all'anno.
Il potenziamento tecnico dell'HLHC.
La Illuminosity LHC è il risultato di un ambizioso programma di aggiornamento avviato dopo la scoperta del bosone di Higgs nel 2012. I lavori richiedono l'installazione di nuovi magneti quadrupolari superconduttori in niobio stagno, più potenti di quelli attuali, e delle crab cavities, cavità a radiofrequenza che ottimizzano la forma del fascio di protoni al punto di collisione. Insieme,
Questi aggiornamenti permetteranno di aumentare la luminosità integrata, cioè il numero totale di collisioni, di un fattore compreso tra 5 e 7,5 rispetto al progetto originale. Il RAN 5 del 2036 segnerà l'inaugurazione ufficiale della macchina potenziata, aprendo una nuova stagione scientifica senza precedenti. L'impatto scientifico, bosoni di Higgs e nuova fisica. Con il RAN 5 dell'HLLHC il CERN prevede di raccogliere dati senza precedenti, almeno 15 milioni di bosoni di Higgs prodotti ogni anno, contro i circa 3 milioni del periodo 2015 a 2018. Questa abbondanza permetterà di misurare con estrema precisione le proprietà del bosone, verificando se si comporta esattamente come previsto dal modello standard. I fisici sperano soprattutto di osservare processi ultrarari, come il decadimento del bosone di Higgs in quark-charm o la produzione di coppie di bosoni di Higgs, fenomeni mai osservati sperimentalmente che potrebbero aprire finestre su teorie oltre il modello standard, tra cui la supersimmetria. La ricerca della materia oscura e della simmetria barionica. La materia oscura, che costituisce circa il 27% dell'energia dell'universo, non è ancora stata rilevata direttamente in nessun esperimento. L'alta luminosità del RAN 5 potrebbe finalmente produrre particelle supersimmetriche o altri candidati esotici che ne rivelino la natura fondamentale. La simmetria barionica, cioè la prevalenza della materia sull'antimateria nell'universo osservabile, è un'altra delle questioni aperte. Misure precise della violazione ECP nei decadimenti dei mesoni B e di altri sistemi potrebbero fornire indizi cruciali sui meccanismi che, nell'universo primordiale, hanno favorito la materia sull'antimateria. Il RAN 5 dell'HLLHC segnerà l'inizio di una nuova era nella fisica delle particelle. Armati di una macchina senza precedenti e di strumenti di analisi potenziati dall'intelligenza artificiale, i fisici del CERN si apprestano a interrogare la materia alle sue fondamenta, cercando risposte alle domande più antiche che l'umanità abbia mai posto sull'universo.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Lady di marzo, la congiura che cambiò per sempre la storia di Roma. Il 15 marzo del 44 a.C., nel teatro di Pompeo a Roma, 23 pugnali posero fine alla vita di Gaio Giulio Cesare. La congiura dei senatori aprì un'era di guerre civili che avrebbe per sempre trasformato la Repubblica Romana nel più grande impero del mondo antico. La congiura, i liberatores e i loro moventi. La congiura contro Cesare fu organizzata da un gruppo di senatori romani noti come i liberatores, convinti che il potere sempre più assoluto del dittatore perpetuo minacciasse le istituzioni repubblicane. Tra i principali organizzatori vi erano Gaio Cassio Longino, motore intellettuale della congiura, e Marco Giunio Bruto, il cui coinvolgimento fu cruciale per la legittimità morale del complotto. I moventi erano misti. Accanto a genuine preoccupazioni costituzionali, molti congiurati avevano ragioni personali di risentimento verso Cesare. Nonostante la diversità delle motivazioni, i cospiratori erano uniti dalla certezza che eliminare il dittatore avrebbe restituito alla Repubblica il suo corso naturale e al Senato la sua antica autorità. L'assassinio al Teatro di Pompeo. Il 15 marzo del 44 a.C. Cesare si recò al Teatro di Pompeo, dove il Senato era convocato in seduta straordinaria. Nonostante i presagi sfavorevoli e i molteplici avvertimenti, tra cui il famoso monito dell'indovino Spurinna, Cesare non aveva preso precauzioni particolari per la propria incolumità. All'interno dell'edificio i congiurati si avvicinarono al dittatore con la scusa di presentare una petizione. Il primo colpo fu vibrato da Servilio Casca. Cesare tentò di resistere, ma, sopraffatto dal numero degli aggressori, cadde ai piedi della statua di Pompeo. Il suo corpo riportò 23 ferite da taglio. Le conseguenze: la fine della Repubblica Romana. Contrariamente alle aspettative dei congiurati, l'assassinio di Cesare non ristabilì la Repubblica, ma aprì una lunga stagione di guerre civili. Marco Antonio sfruttò abilmente il lutto popolare con il famoso discorso funebre per mobilitare la plebe contro i liberatores, costringendoli a fuggire da Roma. L'ascesa di Ottaviano, nipote e figlio adottivo di Cesare, portò alla formazione del secondo triumvirato e poi alla definitiva sconfitta di Bruto e Cassio a Filippi nel 42 a.C. Nel 27 a.C. Ottaviano assunse il titolo di Augusto, diventando il primo imperatore romano. Le Idi di marzo del 44 a.C. restano uno dei momenti più drammatici e carichi di conseguenze dell'intera storia occidentale. I congiurati credevano di salvare la Repubblica e invece ne firmarono la sentenza di morte. Aprendo la strada all'impero e a una trasformazione del mondo antico, i cui effetti si propagano ancora nella civiltà europea contemporanea.
Sai risolvere i semplici indovinelli antispam nei commenti sul blog? Provaci su microsmeta.com. Il manoscritto Voynich, il libro medievale che sfida ancora la scienza.
Il manoscritto Voynich è un libro medievale scritto in una lingua sconosciuta, illustrato con piante inesistenti e figure astronomiche enigmatiche. Datato al Carbonio tra il 1404 e il 1438, rimane uno dei più grandi misteri della storia. Codice cifrato, lingua artificiale o elaborata beffa? La scoperta e la storia del manoscritto. Il manoscritto prende il nome da Wilfred Voynich, libraio polacco-americano che lo acquistò nel 1912 da una collezione di libri rari del Collegio Romano dei Gesuiti a Villa Mondragone, presso Frascati. Il volume, di circa 240 pagine, è scritto su pergamena di vitello con una grafia regolare in caratteri mai decifrati da alcun ricercatore. La datazione al radiocarbonio condotta dall'Università dell'Arizona nel 2009 ha collocato la pergamena tra il 1404 e il 1438, nel tardo medioevo europeo. L'inchiostro e i pigmenti utilizzati per le illustrazioni risultano coerenti con queste date, escludendo l'ipotesi che si tratti di un falso moderno. Le illustrazioni enigmatiche. Il testo è accompagnato da centinaia di illustrazioni che lo rendono ancora più misterioso. Nella sezione botanica compaiono piante che non corrispondono ad alcuna specie conosciuta, con radici, foglie e fiori dalle forme fantastiche. La sezione astronomica mostra diagrammi circolari con stelle e figure femminili di difficile interpretazione. Una sezione biologica raffigura donne nude immerse in vasche collegate da tubature intricate, mentre la sezione farmaceutica mostra recipienti e piante in associazioni enigmatiche. Queste illustrazioni hanno generato le ipotesi più disparate, dall'alchimia alla medicina medievale, senza che nessuna sia mai stata confermata in modo definitivo. Le teorie e le analisi scientifiche moderne. Le ipotesi sulla natura del manoscritto si dividono in tre categorie. Si tratta di un codice cifrato che nasconde un testo in una lingua europea nota, di una lingua artificiale inventata dall'autore, oppure di un'elaborata beffa costruita per ingannare un potenziale acquirente facoltoso. Analisi statistiche condotte negli ultimi decenni hanno mostrato che il testo presenta caratteristiche linguistiche coerenti con un linguaggio naturale. Recenti studi di intelligenza artificiale hanno proposto connessioni con l'ebraico anagrammato, senza tuttavia fornire una traduzione completa e convincente. Il mistero rimane intatto dopo oltre sei secoli. Il manoscritto Voynich continua a resistere a ogni tentativo di decifrarlo, sfidando secoli di filologi, crittografi, linguisti e scienziati informatici. Che si tratti di un codice perduto, di una lingua inventata o di un magnifico inganno, il suo fascino misterioso lo rende uno degli oggetti culturali più affascinanti e inquietanti che il Medioevo ci abbia consegnato. Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento.
La superstrada galleggiante, i ponti a pontoni dell'ingegneria militare romana. Secoli prima dell'ingegneria moderna, le legioni romane costruivano enormi ponti galleggianti a pontoni sui fiumi più ampi d'Europa. Barche ancorate alla corrente, travi di legno e pianali multistrato trasformavano una flotta in una strada percorribile da un intero esercito in poche ore. La tecnica costruttiva del ponte a pontoni. Il ponte militare romano a pontoni, descritto con dovizia di particolari da Cesare nel De Bello Gallico e documentato nelle campagne danubiane di Traiano, era un capolavoro di standardizzazione e velocità costruttiva. Il processo iniziava ancorando le barche, chiamate naves, perpendicolarmente alla corrente a distanze regolari, formando la base galleggiante del futuro ponte. Su queste imbarcazioni venivano posate trasversalmente le grandi travi lignee che costituivano la struttura portante. Sopra di esse venivano stesi i tavolati, pianali di legno che formavano la superficie percorribile, sorretti da una struttura a più strati per garantire rigidità e resistenza alle sollecitazioni di uomini, animali e carri in movimento. Le soluzioni ingegneristiche, dalle stelle ai guardrail. L'ingegneria romana aveva risolto con pragmatismo i problemi tipici dei ponti galleggianti in corrente. Per proteggere la struttura dai detriti trasportati dal fiume venivano disposte a monte delle imbarcazioni delle difese a forma di stella, pali e funi che deviavano il materiale galleggiante verso le sponde, evitando che colpisse i pontoni. Il piano stradale era bordato da parapetti laterali che garantivano la sicurezza della fanteria e soprattutto della cavalleria pesante, i cui cavalli potevano impaurirsi alla vista dell'acqua.
L'intera struttura poteva essere smontata e rimontata rapidamente, trasportata nei carri del treno logistico per essere riutilizzata nelle campagne successive.
I grandi ponti di Cesare e Traiano. Tra le realizzazioni più famose della pontonistica militare romana spicca il ponte sul Reno costruito da Cesare nel 55 avanti Cristo durante la guerra gallica, completato in soli 10 giorni nonostante la corrente veloce del fiume.
La sua descrizione dettagliata nel Debello Gallico è diventata un documento tecnico di riferimento per gli ingegneri militari di tutti i secoli successivi. Ancora più imponenti furono i ponti sul Danubio costruiti dall'imperatore Traiano durante le guerre daciche all'inizio del II secolo d.C.
Il secondo ponte, progettato dall'architetto Apollodoro di Damasco, era una struttura mista di quasi un chilometro di lunghezza che rimase per secoli il ponte più lungo del mondo antico. I ponti a pontoni delle legioni romane sono molto più di un primato ingegneristico. Sono la dimostrazione che la superiorità militare romana non derivava soltanto dal coraggio dei suoi soldati o dalla potenza delle sue armi, ma dalla capacità di risolvere problemi complessi con intelligenza organizzativa, standardizzazione dei componenti e una logistica senza pari nel mondo antico.
Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com.
La specola vaticana, ricerca astronomica pontificia tra fede e scienza. La specola vaticana è uno dei più antichi istituti astronomici del mondo, con radici nel XVI secolo. Oggi opera tra Castel Gandolfo e l'Arizona con il telescopio Watt, simbolo del dialogo tra fede e scienza portato avanti da astronomi gesuiti di fama internazionale da 4 secoli. Origini storiche, dal Torre dei Venti al Collegio Romano. Le radici della specola vaticana risalgono alla riforma del calendario gregoriano del 1582, quando Papa Gregorio XIII fece costruire la Torre dei Venti in Vaticano per condurre osservazioni astronomiche di precisione. Nei secoli successivi l'astronomia pontificia si sviluppò attraverso vari istituti, tra cui il celebre osservatorio del Collegio Romano dei Gesuiti. Fu Papa Leone XIII a fondare formalmente la specola vaticana nel 1891 con la bolla Ut Mysticam, con l'esplicita intenzione di dimostrare che la Chiesa non era contraria alla ricerca scientifica. Da allora l'istituto è gestito dalla Compagnia di Gesù, che vi ha formato generazioni di astronomi di fama mondiale. La sede di Castel Gandolfo e l'avventura americana. Nel 1935 la specola vaticana si trasferì a Castel Gandolfo, sulle colline dei Castelli Romani, per sfuggire all'inquinamento luminoso crescente di Roma. Il complesso ospita telescopi storici e un prezioso archivio di lastre fotografiche che documentano oltre un secolo di osservazioni del cielo. A partire dagli anni 80 del Novecento, la specola avviò una collaborazione con l'Università dell'Arizona per costruire il Vatican Advanced Technology Telescope sull'osservatorio di Monte Graham. Il VAT, con il suo specchio da 1,83 metri, consente ricerche di frontiera su stelle, galassie e oggetti del Sistema Solare. Il dialogo tra scienza e fede. La specola vaticana è diventata nel tempo un simbolo del dialogo possibile tra scienza e fede. I suoi astronomi gesuiti pubblicano regolarmente su riviste internazionali e partecipano alle più importanti conferenze scientifiche mondiali, portando avanti una ricerca rigorosa e priva di pregiudizi ideologici. Tra i suoi direttori più celebri figurano Christopher Clavius, padre della Riforma Gregoriana, e più recentemente padre Guy Consolmagno, appassionato divulgatore scientifico. La specola organizza regolarmente scuole estive di astronomia per giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. La specola vaticana dimostra che scienza e fede non sono necessariamente in conflitto, ma possono alimentarsi a vicenda nella ricerca della verità. Generazione dopo generazione, i suoi astronomi hanno puntato i telescopi verso il cielo non per sfidare il mistero, ma per comprenderlo meglio, con rigore scientifico e spirito contemplativo.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici. Vergina e la tomba intatta di Filippo II di Macedonia. A Vergina, nell'antica città macedone di Aigai, si cela uno dei ritrovamenti più straordinari del Novecento, la tomba intatta di Filippo II di Macedonia. Scoperta nel 1977 da Manolis Andronikos, ha restituito armature dorate, gioielli e lo scrigno con la stella macedone a 16 punte. La scoperta di Manolis Andronikos. Nel novembre del 1977, l'archeologo greco Manolis Andronikos portò alla luce a Vergina, nell'odierna Macedonia centrale greca, una serie di tombe reali intatte sotto il grande tumulo. La scoperta scosse il mondo accademico. Per la prima volta veniva rinvenuta una sepoltura macedone inviolata, con il corredo funerario perfettamente conservato dopo oltre 2000 anni. La tomba principale, identificata come quella di Filippo II, padre di Alessandro Magno, conteneva resti ossei cremati deposti in uno scrigno d'oro con la caratteristica stella macedone a 16 punte. Accanto al re era sepolta una donna, probabilmente sua moglie, con un raffinato diadema d'oro di straordinaria fattura. I tesori della tomba reale. Il corredo funerario è di una ricchezza straordinaria. Tra i reperti più significativi spiccano un elmo di ferro con decorazioni dorate, una corazza in ferro cesellato, schinieri in bronzo, uno scudo con rivestimento in avorio e oro e una serie di armi di altissima manifattura artigianale.
Particolarmente preziosi sono i manufatti in avorio che decoravano il letto funebre, tra cui piccoli ritratti che mostrano forse lo stesso Filippo II, Alessandro e altri membri della famiglia reale. L'insieme costituisce la più importante testimonianza materiale della cultura macedone del IV secolo avanti Cristo. Aigai, capitale sacra del regno di Macedonia. Vergina corrisponde all'antica Aigai, prima capitale del regno di Macedonia. Nonostante il trasferimento del potere politico a Pella, Aigai rimase la città sacra dei Macedoni. Era qui che si celebravano le cerimonie religiose e venivano sepolti i re. Il sito è oggi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e ospita un modernissimo museo sotterraneo costruito all'interno del grande tumulo originale. Il Museo Reale di Aigai conserva i reperti nel loro contesto originale, offrendo un'esperienza unica a contatto con la storia macedone del IV secolo avanti Cristo. La tomba di Filippo II a Vergina resta uno dei capolavori assoluti dell'archeologia mondiale. Ogni oggetto rinvenuto tra quelle pietre è un frammento di un'epoca straordinaria, quella che vide un piccolo regno montano trasformarsi nell'impero più vasto del mondo antico grazie alla visione di un re e all'ambizione di suo figlio Alessandro. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com.
La villa rustica romana, architettura e potenza dell'economia agraria. La villa rustica romana era ben più di una casa di campagna, una sofisticata fabbrica agricola progettata per l'autonomia e l'efficienza. Con il pars urbana per il proprietario e il pars rustica come cuore produttivo, queste tenute alimentavano con vino, olio e grano l'intera civiltà di Roma. Struttura e organizzazione della villa rustica. La villa rustica romana era organizzata secondo una divisione funzionale precisa. Il pars urbana era la residenza del proprietario, caratterizzata da sale eleganti, peristili, terme private e affreschi decorativi. Un ambiente di lusso che rispecchiava lo status sociale del dominus e ne affermava il potere agli occhi degli ospiti. Il pars rustica era il vero cuore produttivo della tenuta. Ospitava i magazzini per il grano, i torchi per le olive e per l'uva, le stalle per il bestiame, i laboratori artigianali e gli alloggi della manodopera servile. I due settori erano separati ma coordinati, permettendo al proprietario di gestire la produzione pur mantenendo un tenore di vita aristocratico. Le tecnologie produttive, vino, olio e sistemi idrici. Tra le strutture produttive più importanti spiccano le grandi vasche per la fermentazione del vino e i frantoi con le macine in pietra lavica per la lavorazione delle olive. L'olio e il vino prodotti nelle ville erano tra i prodotti di esportazione più importanti dell'economia romana, distribuiti in anfore in tutto il Mediterraneo. L'ingegneria romana aveva dotato le ville di sistemi di riscaldamento a pavimento, gli ipocausta, non solo nelle terme private ma anche negli ambienti di stoccaggio del grano. Cisterne, acquedotti privati e sistemi di drenaggio completavano un'infrastruttura idrica sorprendentemente sofisticata per l'epoca. L'eredità della villa nell'economia romana e medievale. Il sistema della villa rustica fu la spina dorsale dell'economia agraria romana per secoli. Nelle province più fertili, come la Gallia Narbonense, la Hispania e il Nord Africa, le grandi ville produttive rifornivano l'annona, il sistema di approvvigionamento alimentare dell'esercito e delle città dell'impero. Con la crisi del III secolo e la trasformazione dell'impero, molte ville si trasformarono in centri semi-autonomi simili alle future curte scarolinge e ai manieri medievali. La continuità strutturale tra la villa rustica romana e la fattoria medievale europea traccia una genealogia diretta dell'economia agricola europea. La villa rustica romana non era soltanto un'unità produttiva efficiente, era la cellula elementare di una civiltà che sapeva trasformare il paesaggio, organizzare il lavoro e distribuire la ricchezza su scala continentale, lasciando un'eredità architettonica, agronomica e organizzativa che il Medioevo europeo avrebbe ereditato e trasformato per secoli.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!